Radio Giornale.
Scatto in avanti per la campagna di vaccinazione in Svizzera. Dopo la via libera al preparato di Moderna, si punta a raggiungere tutti gli ultra 65 anni entro fine febbraio. Una storia di successo, quella dell'azienda americana nata pochi anni fa e che ha anche dei forti legami con la Svizzera. Vi racconteremo quali nel giornale. Attesa per le decisioni del Consiglio federale, si prospetta una nuova stretta nelle misure anti-Covid e anche l'obbligo del telelavoro tra i provvedimenti possibili. No di Pence negli Stati Uniti ad attivare l'emendamento per destituire Trump. La presidente uscente dal Texas intanto ribadisce: legittimo il mio discorso del 6 gennaio, l'impeachment, una caccia alle streghe. Il ritorno di Michele Guendi a Flachau, la Schifrin vince il suo primo slalom della stagione, la Holdener terza riconquista il podio, nell'hockey Lambrì supera la Ginevra, Lugano sconfitto a Zurigo. Vaccinare il 4% della popolazione adulta entro fine gennaio, tutti gli ultra 75 anni entro fine febbraio. Sono queste le prospettive dell'autorità dopo la via libera ieri al secondo vaccino anti-Covid, quello dell'azienda americana Moderna. Come per Pfizer, il farmaco non ha ancora ottenuto un'omologazione definitiva. Swissmedic lo definisce comunque sicuro. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
Saranno già a disposizione da questa mattina le prime dosi del vaccino Moderna, 200.000 sulle 7.5 milioni prenotate dalla Confederazione, che potrà sfruttare la produzione indigena negli stabilimenti vallesani Lonza. Per la Svizzera si tratta di un'accelerazione nella campagna di immunizzazione, forse non ancora come inizialmente sperato, con quantità che perlomeno permettono di delineare orizzonti un po' più precisi.
On a reçu jusqu'au 4 janvier 234.000 doses de BioNTech Pfizer e puis
a fare i calcoli è la vice direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Oltre a quelle di Moderna, vanno calcolate le 234.000 dosi Pfizer nel frattempo arrivati in Svizzera, a cui andranno aggiunte altre 127.000 unità della Pfizer previste per il 18 gennaio, dice Nora Kronik. In totale, per quella data, potremmo contare complessivamente circa 561.000 dosi sufficienti per poter vaccinare, rispettivamente aver vaccinato entro fine gennaio, il 4% della popolazione adulta. Le autorità svizzere sperano inoltre di poter immunizzare tutti gli ultra 75 anni entro fine febbraio. Molto dipenderà dalle ulteriori forniture e da eventuali nuove autorizzazioni, per esempio per il vaccino di AstraZeneca.
C'est très difficile.
È davvero difficile fare previsioni su quanto ancora ci vorrà, dice il vice direttore di Swissmedic, Philippe Girard. Parliamo probabilmente di settimane, ma tutto dipenderà dalle informazioni e dalle risposte che ci verranno fornite dalle aziende farmaceutiche.
E il vaccino di Moderna è il più svizzero tra quelli in uso e quelli allo studio contro il coronavirus. Una storia singolare che ci racconta Lucia Mottini.
Un poker vincente, a questo sembra la storia di Moderna. Nata 10 anni fa da una scoperta di un biologo canadese all'MIT di Boston, la startup ha vissuto un decennio di incertezze. La sua forza? Il credo nella potenzialità della nuova tecnologia e la capacità di convincerne gli investitori. Il manager francese Stéphane Bancel ha lasciato una carriera sicura proprio per guidare la startup. Fin dall'inizio sapevamo che avremmo potuto chiudere per mancanza di cash se non fossimo riusciti a trovare in tempo un prodotto, ha spiegato. Gli investitori li reclutava con presentazioni anche nel grande hotel Metropole di Ginevra, tra questi la banca Pictet.
Il y avait à peu près 20 employés de la recherche, ils produisaient rien du tout.
Facevano solo ricerca, nessun prodotto, ma gli esperti di biotecnologia ne erano sedotti e questo lo sentivamo, ha spiegato alla TV Romanda il direttore degli investimenti della banca, che ora detiene 3,2 milioni di azioni di Moderna. E non è l'unica: Julius Baer, UBS, Credit Suisse, le banche cantonali di Vaud e Zurigo, la banca nazionale. La lista è lunga e la parte svizzera nel capitale azionario non così piccola. Rischi ripagati oggi che il prodotto c'è. Il capitale borsistico di Moderna è di 40 miliardi. Ma nella storia del vaccino di Moderna c'è un altro elemento elvetico da ricordare, e non da poco. Moderna non ha una fabbrica in Europa, ma Lonza, il colosso chimico vallesano, ha da poco costruito nuovi padiglioni da dedicare alla biotecnologia. Un vero incontro di destini.
La nuova seduta del Consiglio federale di questa mattina è attesa con impazienza. Se buone notizie, come abbiamo sentito, arrivano dai vaccini, la situazione epidemiologica non migliora e la cosiddetta variante inglese del virus preoccupa sempre di più. Il governo è chiamato in particolare a decidere in quale modo sostenere più di quanto fatto finora i settori maggiormente colpiti dalle chiusure e quali ulteriori misure adottare, come ad esempio rendere obbligatorio il telelavoro. Da Berna, Mattia Serena.
Per bar e ristoranti, così come cinema, teatri e strutture per il tempo libero, quella di oggi sarà più che altro una conferma. Nessuno infatti dubita che dovranno restare chiusi. Quello che tutti si chiedono è quali potranno essere le eventuali ulteriori misure restrittive. Da tempo si parla ad esempio di obbligare tutti coloro che ne hanno la possibilità a lavorare da casa. In questo modo si limitano i contatti, con poche conseguenze per l'economia, ci dice il presidente dei Verdi Liberali Jürg Grossen, favorevole anche all'insegnamento a distanza per le scuole post-obbligatorie. Il problema, afferma il presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri Fabio Regazzi, è che soprattutto per le piccole e medie imprese questa via non è praticabile.
Quindi siamo assolutamente contrari a un obbligo generalizzato, mentre siamo disposti a sensibilizzare ulteriormente le nostre aziende a spingere verso questa forma innovativa di lavoro laddove comunque possibile.
Certo, non tutti possono praticare il telelavoro, ma oggi c'è chi potrebbe e non lo fa perché non si crede fermamente in questo concetto. È ovvio che non si potranno fare dei controlli, ma serve un chiaro impulso in questa direzione, precisa Grossen. Il tutto per limitare al massimo incontri con i colleghi, pause pranzo in gruppo e spostamenti sui mezzi pubblici. Tutte potenziali occasioni di contagio.
Andiamo ora all'estero. Il governo italiano ha dato il via libera poco prima dell'una di notte al cosiddetto Recovery Plan, il programma di investimenti per rilanciare i paesi europei, programma che sottostà all'approvazione della Commissione europea. Attorno alla gestione e all'ammontare del fondo, da oltre 220 miliardi di euro, si è aperta però una crisi politica. Le due ministre del partito di Matteo Renzi, Italia Viva, molto critico nei confronti della maggioranza, si sono astenute dal votare il piano. Nel pomeriggio si saprà se il partito deciderà di ritirare le sue due esponenti dall'esecutivo, facendo così cadere il governo. In Germania ora, dove si sta discutendo se rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid per il personale sanitario, una misura questa destinata ad infiammare il dibattito, mentre la Baviera, come nuova misura di contrasto all'infezione, ha reso obbligatorio l'uso delle mascherine FFP2 nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblici, ci dice di più Walter Raue.
Da lunedì prossimo in Baviera sarà obbligatorio indossare una mascherina a bordo dei mezzi pubblici e all'interno dei negozi. Non le mascherine normali che bisogna indossare già dal mese di settembre, bensì quelle del tipo FFP2. Solo queste mascherine sono in grado di proteggere non solo le persone che ci circondano, ma anche chi le indossa, ha spiegato ieri il governatore regionale Markus Söder. La Baviera è uno dei Länder tedeschi col maggior numero di contagi e con le misure restrittive più severe della Germania. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi per arginare la diffusione del coronavirus, ha aggiunto il governatore cristiano sociale, che al posto di tante piccole misure preferisce combattere la pandemia con un'iniziativa concertata e limitata nel tempo. A questo scopo, Marco Söder ha proposto anche di rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid per tutto il personale medico e per quello delle strutture per gli anziani. Nei giorni scorsi aveva suscitato un certo scalpore, infatti, la notizia che in alcuni ospizi solo il 25-30% del personale si era fatto vaccinare. Questo è un atteggiamento, a mio avviso, irresponsabile e anche immorale, ha dichiarato il governatore. La sua proposta ha innescato in Germania un vivace dibattito. Rendere obbligatoria la vaccinazione non aumenta necessariamente la fiducia della gente, sostiene il portavoce sanità del Partito Socialdemocratico Karl Lauterbach. Il problema non è attualmente quello della paura e dello scetticismo espresso dal movimento Novax, sostiene invece il virologo della Charité di Berlino Christian Drosten, bensì quello della carenza cronica di una quantità sufficiente di vaccini.
destituire Donald Trump attraverso l'emendamento costituzionale che prevede l'inabilità del presidente. Questa è la richiesta approvata poche ore fa dalla Camera, ma il vicepresidente Mike Pence ha escluso l'opzione. I democratici si preparano ora a votare per l'impeachment. Ne parliamo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Buongiorno, la permanenza di Trump alla Casa Bianca sembra vacillare sempre più, anche se mancano comunque pochissimi giorni alla fine del suo mandato. La maggioranza democratica alla Camera ha chiesto formalmente al vicepresidente di usare i poteri della Costituzione per destituire Trump. Ma Pence, in una lettera, ha spiegato che questa, a suo parere, non sarebbe la soluzione migliore per il paese. I democratici, invece, gli avevano chiesto di prendere il posto di Trump, considerato incapace di eseguire il suo incarico, con l'accusa di aver incitato l'assalto al Congresso lo scorso 6 gennaio. Il diniego di Pence apre le porte all'impeachment di Trump, che sarà votato probabilmente già oggi dalla Camera e che farebbe di lui il primo presidente messo due volte in stato d'accusa. Intanto cresce il numero di repubblicani pronto ad abbandonare Trump e a votare contro di lui.
Emiliano, Trump però in queste ore concitate non si trovava a Washington ma in Texas per una visita al muro costruito lungo il confine col Messico e ha parlato per la prima volta dopo i disordini del 6 gennaio al Parlamento. Che cosa ha detto?
Non ha mostrato alcun rammarico per il gravissimo attacco al Congresso avvenuto dopo che lui stesso aveva invitato i suoi sostenitori a marciare verso il Parlamento. Anzi, Trump ha ribadito che il suo intervento è stato appropriato e ha pure aggiunto che gli sforzi del Congresso per metterlo adesso in stato d'accusa stanno provocando, parole sue, una grande rabbia. Durante la visita al tratto di muro costruito al confine col Messico, ha usato toni in apparenza un po' più conciliatori, affermando di voler difendere lo Stato di diritto e non la violenza. Eppure per mesi, lo sappiamo, Trump aveva aizzato i propri sostenitori denunciando falsi brogli elettorali. A conferma della tensione di questi giorni, con una mossa del tutto inusuale, il capo di Stato Maggiore del Pentagono ha inviato un messaggio a tutte le forze armate per ribadire che il dovere dei militari statunitensi è quello di difendere la Costituzione e respingere l'estremismo.
Emiliano Boss, la contesa per la destituzione di Trump, una notizia ora arrivata poco fa, sempre dagli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha ribaltato la decisione di un tribunale d'appello che aveva sospeso l'esecuzione di Lisa Montgomery, l'unica donna nel braccio della morte nel paese. Con la presa di posizione dei giudici della Corte Suprema si potrà dunque procedere ora con la condanna a morte. E siamo allo sport con Omar Gargantini, sci e hockey a spiccare nella serata di ieri.
Sì, iniziamo dallo sci con l'eccellente risultato d'assieme delle slalomiste elvetiche a Flachau. Tre atlete nelle prime sei e soprattutto Wendy Holdener di nuovo sul podio per la prima volta in stagione. Holdener battuta soltanto dalla rediviva Schifrin e dall'austriaca Linsberger. Straordinario il sesto posto di Camille Rasta, a partita col pettorale numero 57, davanti a lei Michelle Gysin, confermatasi tra le migliori della specialità. Sentiamola.
Bellissimo far parte di questa squadra perché ci mancano così tante, ci manca la metà della squadra, pensiamo sempre alle altre, siamo tristi che non ci sono, però non potrebbe essere meglio oggi, penso che gli dà anche tantissima speranza perché se vedono come sciamo noi sanno che sono sul stesso livello e non vedo l'ora di averle con noi di nuovo e oggi possiamo solo festeggiare.
Passiamo all'hockey dove spicca il 2-0 dell'Ambripiotta sul Ginevra grazie alle reti di Zwerger e Kneubühler, mentre nonostante una buona prova il Lugano è tornato sconfitto da Zurigo 2-1 il punteggio con l'unico gol a bianconero di Morini. Sulle altre piste Zugo Rapperswil 3-1, Bielanau 4-0 e spettacolare 7-6 all'overtime del Friburgo sul Davos partendo dallo 0-4 del primo periodo. In classifica Zugo sempre a più 8 sullo Zurigo, il Lugano è sesto con 36 punti, l'Ambri nono con 30. Il Milan infine è la prima squadra qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia, Milan che ha eliminato il Torino ai rigori.
E chiudiamo qui la prima edizione della Radio Giornale, tra circa 45 minuti la seconda. Buon proseguimento di ascolto.